i destini dell'etica. Accelerazione e modernità. Tempo e critica. In Hartmut Rosa. Di Pier Giorgio Donatelli. Il volume illustra i temi e le concezioni dell'etica attraverso la presentazione dei suoi principali autori classici, da Platone a Nietzsche, introdotti lungo un percorso cronologico che consente di registrare le continuità e le trasformazioni delle diverse categorie filosofiche. Lo scopo è principalmente teorico, ma si è voluto che gli elementi che interrogano la riflessione contemporanea emergessero nel contesto delle opere e del quadro complessivo degli autori classici. Il volume si arresta con l'Ottocento e con Nietzsche, chiaramente non perché Nietzsche sia la conclusione di alcuna vicenda, ma perché con il Novecento e con gli autori di passaggio tra i due secoli, l'etica comincia a svilupparsi in una rete di programmi filosofici, e non è più possibile descriverla tramite il taglio ricostruttivo per classici con l'esposizione delle visioni complessive che essi stendono. Entriamo gradualmente nel terreno della riflessione attuale, dove è scomparso questo stile di pensiero e dove viceversa possiamo beneficiare proprio del confronto con la lunga tradizione dell'etica dei classici, nella sua diversità e lontananza dallo stile dominante oggi. Contro l'inclinazione dell'etica contemporanea a semplificare lo schema del suo lavoro, una tendenza che fa parte della più complessiva specializzazione dei saperi e del ritagliarsi di microaree nel mare sterminato della ricerca attuale, è salutare tornare ai classici, al loro naturale porsi nella prospettiva più ampia, che in generale include tutti gli aspetti della vita ritenuti rilevanti, e che prende posizione nei confronti della molteplicità dei saperi. In sintesi, i classici ci consegnano materiali tramite i quali interrogare il pensiero contemporaneo e renderlo ai nostri occhi meno sottile, meno sicuro della sua elegante neutralità e autonomia, ritrovando connessioni con grandi momenti della riflessione del passato. Inoltre ci insegnano modalità di pensiero che oppongono resistenza all'inclinazione attuale a semplificare e a separare le questioni. Le loro analisi, condotte con grande acutezza e profondità, sono di dettaglio, ma disegnano al contempo scene vaste, in cui l'etica risponde ai problemi complessivi della vita umana individuale e associata. Nell'esposizione dei grandi autori, il volume vuole fare emergere differenti dimensioni dell'etica. Le possiamo rapidamente riassumere in alcune tipologie. I modelli, l'etica come sapere pratico, a sua volta inteso come articolazione o fondazione, come modo di vivere, come critica, come autocomprensione riflessiva. Le teorie, come l'etica delle virtù, la teoria della legge naturale, il perfezionismo, il razionalismo, il contrattualismo, l'utilitarismo, il sentimentalismo, l'esame della natura dell'etica, il ragionamento pratico, la psicologia morale, in cui spicca il ruolo di sentimenti e ragione, il luogo o la realtà della morale, le nozioni filosofiche centrali, tra cui le virtù, i doveri, i diritti, la coscienza, la libertà, eccetera. Il rapporto con le altre sfere, tra cui si segnalano politica e religione, i nuclei sostantivi, le tassonomie di virtù e doveri, le concezioni del valore, le loro applicazioni a casi emblematici come, ad esempio, l'integrità fisica, la proprietà, la sessualità. Come si vede, nel presentare questi diversi piani e dimensioni si fa uso di una nozione ampia di etica che include sfere e discipline che noi siamo abituati a separare, come quelle della moralità in senso stretto, del diritto, della politica, della società, della religione e dell'estetica. Ancora una volta è importante interrogare le scansioni disciplinari attuali con la diversa organizzazione dei saperi nei classici e verificare anche in questa prospettiva le linee evolutive. a partire da concezioni come quelle di Platone, Aristotele e Tommaso, con il grande salto che questi introduce, le quali facevano distinzioni ma erano interessate a tenere unito l'intero insieme delle sfere e a inserire l'etica nella più ampia articolazione del mondo, non solo quello delle attività degli esseri umani, ma il mondo intero, il cosmo. E quindi le concezioni della prima modernità, che invece cominciano a fare delle separazioni, ad esempio sono piuttosto preoccupate a ripensare la religione per ricostruire la fonte umana non trascendente delle forme di associazione civile, che sono considerate però al contempo morali e politiche. È solo con il Settecento che possiamo verificare una separazione di queste ultime due sfere. Lo scopo principale del volume è di presentare i materiali dell'etica filosofica che troviamo nei suoi autori classici, nella loro diversità ed evoluzione, e con ciò mostrare anche le differenti concezioni di che cosa sia l'etica, di che cosa essa trovi problematico nella vita umana e nel mondo, prima ancora di cercare di offrirne un'analisi e una risposta. Dal capitolo sesto. 1. Hobbes e la crisi della tradizione etica. La filosofia di Thomas Hobbes 1588-1679 si colloca in un'epoca di tumulto delle cose e delle idee, le discordie religiose, l'opposizione tra corona e parlamento, la guerra civile, il regicidio di Carlo I, il regime di Oliver Cromwell. E deposita alcuni nuclei fondamentali dell'etica moderna, oltre a elaborare un modello preciso che caratterizza l'impostazione specifica di questo autore. La sua opera va letta alla luce del primo quadro moderno. Il grande orizzonte classico, pur nelle sue differenze e, in parte, con le grandi eccezioni dello scetticismo e dell'epicureismo, presenta i vari saperi e l'etica tra essi come l'articolazione riflessiva di un mondo strutturato in vari modi, innanzitutto dal finalismo, o da Dio, in ogni caso dalla ragione, un mondo in cui le cose si tengono assieme secondo la grande catena degli esseri. Questo tipo di concezione scompare. Hobbes, dopo Descartes, vede il mondo dal punto di vista del soggetto individuale e ciò muta vertiginosamente il quadro. Scompare l'idea che ci sia un mondo strutturato e quindi che i saperi siano articolazioni del mondo. Il mondo si ritrae dietro ai sensi, che sono le immagini prodotte dal movimento della materia sui nostri organi. Ciò che conosciamo e ciò che troviamo buono e cattivo nelle cose deriva dalla nostra reazione soggettiva, è comprensibile alla luce della natura umana, non è il modo adeguato di rispondere alla forma del mondo. Senza il soggetto il mondo non ha una forma propria, né conoscitiva né morale. Vediamo rapidamente il quadro conoscitivo per esaminare poi la scena morale, e prendiamo in considerazione gli elementi di legge naturale e politica, terminato nel 1640 e pubblicato nel 1650, di cui Civ. I Cap. 1.6, e il Leviatano. Una prima fonte di conoscenza è l'esperienza che è costituita dalla memoria di varie immagini e dell'ordine in cui si sono presentate. Da essa non possiamo derivare conclusioni universali, ma congetture. Così congetturiamo che il sole sorge il mattino, ma non possiamo affermare che ciò accadrà né domani né in futuro. Come scrive nel Leviatano, il futuro è una pura finzione della mente che attribuisce alle azioni presenti la successione delle azioni passate, che è una tesi che rompe in modo radicale con l'idea finalistica secondo la quale il futuro è inscritto nell'essenza delle cose. Ma in Hobbes il futuro delle cose e delle azioni umane non esiste proprio perché non è inscritto da nessuna parte se non nell'aspettativa individuale. Che le cose seguano un certo ordine, una certa tendenza, che è l'espressione usata da Hobbes, dipende dalle nostre aspettative, non c'è nessun ordine là fuori. Non solo non c'è un ordine inscritto nella natura delle cose, ma le immagini in cui accumuliamo esperienza possono essere false, come succede con le illusioni ottiche e con i sogni, i quali sorgono dal movimento interno degli organi e non dal movimento esterno della materia, o con le visioni da cui derivano le credenze in fate, spettri e streghe. Il correttivo in questo caso possono essere solo i sensi stessi, l'inganno dei sensi è corretto dai sensi. Così l'ordine dei pensieri, che Hobbes chiama discorso, può essere prodotto dal ripetersi nella mente dell'ordine con cui vi si sono depositate le immagini, o da ciò che la mente ha ricomposto a partire dall'ordine originario, oppure può essere guidato dall'individuo stesso avendo di mira uno scopo, un disegno. La conoscenza e la deliberazione pratica hanno origine da quest'ultimo tipo di discorso, mentre i primi due sono tipici delle persone che mancano di preoccupazioni e di compagnia e che vivono nell'ozio. Hobbes inscrive perciò la conoscenza nelle preoccupazioni pratiche, che egli distingue nell'interesse a escogitare le cause che producono l'effetto desiderato e nell'interesse, tipico della ricerca e della sagacia, a scoprire gli effetti di una qualunque cosa, immaginando di possederla e di utilizzarla per degli scopi. Come si vede, la concezione hobbesiana della conoscenza rovescia il quadro classico. Essa non si deve elevare a cogliere un ordine superiore in cui sono inseriti gli esseri umani, ma è invece il risultato dell'interesse pratico degli individui. Il collegamento con le arti è cruciale nella cultura greca, ma in quel caso si trattava di immaginare l'ordine del mondo sul modello della produzione tecnica, non di ridurre la conoscenza a ciò che serve alle tecniche. Il mondo di Hobbes è un mondo di persone occupate, attese alle preoccupazioni e ai bisogni della vita. Come scrive nel De Homine 1658, le occupazioni sono una buona cosa, costituiscono infatti il movimento della vita. Un passo successivo nella conoscenza si ottiene con il linguaggio. Il linguaggio ci consente di registrare i nostri pensieri e la loro connessione, di fare calcoli e di parlare di verità e falsità, e da esso ha origine la scienza, che Hobbes distingue in due tipi, a posteriori e a priori. La prima risale dagli effetti alle cause, e non è propriamente scienza, ma cognizione, il suo sapere è solo probabile, e concerne la natura fisica. La seconda discende dalle cause agli effetti, ed è invece in nostro pieno possesso perché riguarda ciò che abbiamo costruito noi stessi. Hobbes colloca come modello di questo secondo tipo di conoscenza, che è la scienza in senso proprio, la geometria, in cui siamo noi a tracciare le figure e a conoscerne le proprietà, perciò qui la conoscenza è pienamente dimostrabile. Il linguaggio è all'origine anche della possibilità della convivenza civile, oltre che della scienza, e più in generale delle arti, dell'industriosità, del divertimento, della letteratura, nonché della possibilità stessa di trasmettere tutto ciò tramite l'insegnamento. Tuttavia il linguaggio è soggetto anche agli abusi che hanno origine nell'incostanza del significato delle parole, nelle metafore e in tutti quegli usi in cui il linguaggio è impiegato per ingannare e danneggiarsi reciprocamente. Anche qui troviamo un rovesciamento del quadro tradizionale. Hobbes acquisisce dalla scienza moderna l'importanza delle definizioni precise e del metodo con cui operiamo sulle parole e sui segni e usa le possibilità che si aprono alla scienza per mostrare la natura ambivalente del linguaggio. Proprio nel confronto con la scienza e con il suo metodo possiamo comprendere come il linguaggio naturale degli esseri umani possa portarli a conoscere le cose e alla convivenza civile nello Stato, ma sia anche all'origine dell'inganno e della mistificazione. Perciò, rispetto alla mera fiducia nei libri, alle invenzioni prive di senso degli scolastici, contro i quali Hobbes torna molte volte in modo sarcastico, agli inganni del linguaggio sono preferibili l'esperienza e la prudenza naturale, quelle che troviamo nel modo in cui conduciamo le nostre vite e i nostri affari privati. I motivi che ci mettono in guardia per non essere raggirati, le occupazioni della vita ordinaria, la vita comune, costituiscono una dimensione che è valorizzata rispetto alle sofisticherie che ci appaiono sapienti e alte e che invece non contengono nulla. Vi è qui una fiducia nel linguaggio a patto che sia controllato a priori, con definizioni precise, mentre il suo uso naturale è destinato a essere oggetto di abusi a meno che non sia controllato dall'interesse immediato, guidato dalle occupazioni legate alla vita. Si comprende bene, quindi, come il modello della scienza moderna aiuti Hobbes a screditare il linguaggio ordinario staccato dagli usi plasmati dalle occupazioni e dagli interessi pratici. Il linguaggio stesso perde perciò la caratteristica di articolare il mondo, esso è uno strumento tanto migliore quanto più è controllato dagli interessi umani e dal metodo. Esaminiamo ora la deliberazione pratica. In modo analogo ai sensi su cui basiamo la conoscenza del mondo, il movimento della materia arrivando ai sensi, dove è percepito come odore, colore, eccetera, procede fino al cuore e incontra il movimento vitale che può assecondare o contrastare. Il piacere è la sensazione di qualcosa che favorisce il moto vitale interno e il dolore è qualcosa che vi si oppone. Il moto vitale risponde a questa sollecitazione cercando ciò che lo asseconda e respingendo ciò che lo contrasta, desiderando il piacere e avversando il dolore. Tali movimenti, che Hobbes colloca sotto il concetto di conato, sono l'appetito o desiderio e l'avversione. Il bene e il male sono interamente ricondotti a questi moti naturali di desiderio e di avversione, in accordo con la ripresa dei temi epicurei nella cultura europea dell'epoca da parte di Gassendi. Così Hobbes sostiene, qualunque sia l'oggetto dell'appetito o del desiderio di una persona, per sua parte lo chiama buono e chiama cattivo l'oggetto del suo odio e della sua avversione. Il bene e il male in questo quadro indicano movimenti degli organi vitali e non hanno nessuna capacità di articolare un mondo comune. Il bene si dice relativamente alla persona, al luogo, al tempo. Il bene si differenzia inoltre rispetto alla distanza temporale in relazione al desiderio. Se è considerato e contemplato alla luce della sua desiderabilità è chiamato bello. Se è goduto è gradevole o piacevole, se è mezzo per ottenere qualcos'altro è utile. Le passioni sono specificazioni del desiderio e dell'avversione in relazione alle varie circostanze. La deliberazione consiste nell'alternanza di appetiti e avversioni e delle varie passioni in cui prendono forma speranza, paura, benevolenza, gloria, eccetera. In relazione alle conseguenze che immaginiamo derivino dall'azione sotto esame, l'intera somma dei desideri, delle avversioni, delle speranze e dei timori protratti fino al momento in cui l'azione venga compiuta o ritenuta impossibile è ciò che chiamiamo deliberazione. La volontà è l'ultimo appetito o avversione che precede immediatamente l'azione o la sua omissione e mette fine alla libertà che avevamo di fare o di non fare. Anche qui è rimarchevole la distanza rispetto al quadro tradizionale. Come abbiamo visto, la deliberazione è considerata come una catena di ragioni in relazione all'agire, nei modi diversi in cui ciò è spiegato da Platone, Aristotele e Tommaso. La deliberazione indica ciò che abbiamo ragione di scegliere, è plasmata dal fine proprio degli esseri umani nelle circostanze in oggetto, mentre qui si tratta di un processo contingente di passioni. Hobbes assegna uno spazio alla ragione, che può intervenire in questo processo mettendo in luce la catena di conseguenze e coadiuvando l'appetito e l'avversione con l'indicazione dei loro diversi effetti. La ragione si affaccia qui in modo del tutto inedito se confrontata con la tradizione, come una risorsa esterna al meccanismo appetitivo che in quanto tale è passionale e autonomo. 2. Fondare la morale. Abbiamo offerto una considerazione di insieme del quadro filosofico hobbesiano. Con Hobbes scompare l'idea che la scienza e l'etica offrano articolazioni del mondo. Entra invece in scena l'individuo soggettivo che si fa immagini e previsioni circa il mondo e le proprie azioni, che sono tanto più precise quanto più riguardano oggetti creati da lui stesso, come la geometria, a cui Hobbes accosta non a caso la politica e cioè l'intero regno della convivenza civile. Ma in Hobbes si sente per intero il peso della scomparsa del quadro tradizionale. L'individuo che prende la scena sembra infatti un soggetto diviso, è in grado di spingersi fino al linguaggio e ai saperi astratti che offrono verità universali, teoremi, ma questa è anche la strada che lo porta alle confusioni e agli inganni della scolastica, agli abusi di preti e predicatori che scambiano i loro sogni per visioni, al potere dell'eloquenza che dà nomi diversi alle cose a seconda della propria approvazione. Si danno nomi diversi ad una sola e medesima cosa per la differenza delle passioni individuali, in quanto chi approva un'opinione privata la chiama opinione, ma chi la disapprova la chiama eresia, una tesi che se da una parte torna alle critiche dei classici contro l'uso irresponsabile della retorica, dall'altra formula un attacco agli usi emotivi del linguaggio, alle definizioni emotive nel lessico novecentesco di Charles Stevenson. Inoltre, la deliberazione pratica, svuotata di una logica propria, è messa al servizio di qualsiasi appetito e in quanto tale non è in grado di proporsi un bene comune, cosicché la particolare natura passionale che Hobbes attribuisce all'individuo umano lo rende inadatto alla vita sociale e lo spinge invece allo stato di paura e aggressività e infine alla guerra di tutti contro tutti, come vedremo. Rispetto a questi esiti, Hobbes mette in luce al contrario i meriti delle piccole qualità umane, quelle che sono più in continuità con gli animali, come la prudenza naturale, la ragione che è chiamata in causa negli affari e nelle occupazioni personali, l'esperienza e non la scienza. Il ritrarsi del mondo ordinato e strutturato da fini, gerarchie e virtù, e l'emergere di un soggetto che fa da sé con poche risorse lasciano quindi sulla scena un individuo che ha bisogno di costruire il proprio mondo sociale e culturale. L'esperienza e la prudenza naturale non bastano a farlo fiorire nelle arti e nella vita sociale, ed equivalgono a una rinuncia alle ambizioni della scienza e della vita sociale su larga scala come quella degli stati. D'altro canto, la scienza e l'etica non sono sfere che gli appartengono naturalmente così come appartengono all'essere umano descritto dalla tradizione filosofica precedente. Hobbes vede perciò la filosofia come un'impresa di fondazione della scienza e dell'etica. Attenendoci al campo dell'etica, si tratta di fondare l'etica su basi diverse, che sono quelle che caratterizzano la natura umana. Come egli scrive alla fine del Leviatano in un passo che potremo comprendere a pieno solo più avanti, fondo il diritto civile dei sovrani, e al tempo stesso il dovere e la libertà dei sudditi, sulle inclinazioni naturali dell'umanità, che sono note, e sugli articoli della legge di natura, di cui nessun uomo, che pretenda di avere la sola ragione bastante al governo della propria famiglia, dovrebbe essere ignorante. Quindi la dimensione politica, che come vedremo coincide con la sfera etica, è fondata sulle inclinazioni umane e sull'uso della ragione. L'idea della fondazione è una novità importante e caratterizza in modi diversi le differenti impostazioni etiche moderne. Platone, Aristotele, gli Stoici e Tommaso non fondavano l'etica su qualcos'altro, per essi l'etica articolava un mondo. Gli esseri umani esaminati nella giusta luce, alla luce delle idee, delle loro essenze, dei fini loro propri, rivelano lo spazio dell'etica. Con Hobbes, invece, ciò che gli esseri umani sono appare come un materiale da impiegare per fondare qualcosa di diverso, per fondare uno spazio di vita e di ragioni che non è inscritto dentro ciò che gli esseri umani sono, uno spazio artificiale. Il modo in cui Hobbes svolge il progetto di fondazione della vita civile, morale e politica è il seguente. Egli parte descrivendo quello che chiama lo stato di natura, la condizione che caratterizza gli esseri umani privi del linguaggio e delle regole che consentono di parlare di giustizia, obbligo e virtù, priva di una vita etica e politica piena. Sono gli esseri umani coevi a Hobbes, appartenenti a società selvagge come gli indigeni dell'America, o nel passato le popolazioni germaniche prima della conquista romana, o ancora le società che hanno perso la coesione sociale, società in guerra civile, come quella inglese nel 600. Ma è anche lo stato in cui si trovano tra di loro le nazioni indipendenti, ed è la stessa condizione umana nelle nazioni civili, dove lo strato antropologico originario fa sentire la sua voce quando sbarriamo le porte di casa la notte, chiudiamo a chiave i forzieri o intraprendiamo un viaggio ben accompagnati, vale a dire quando diffidiamo degli altri nel contesto di una società civile. Hobbes descrive perciò una condizione umana che può essere ritrovata in queste diverse situazioni, che sono certamente umane, ma che sono prive della vita etica e politica, e si impegna a fondare e quindi a giustificare una società civile dove abbiano un posto i concetti di giustizia, di virtù e di obbligo. Il meccanismo di fondazione è quello del contratto. Un'immagine fondativa che ha avuto molta fortuna nella tradizione etico-politica successiva fino ai nostri giorni. Come si vede, si tratta di un progetto del tutto nuovo se confrontato con la tradizione etica fino a Tommaso, anche se si inscrive nella tradizione filosofica moderna aperta da Grozio. Nella tradizione classica la descrizione degli esseri umani illustrava al contempo le virtù e la vita etica. Con Hobbes invece l'impresa filosofica si divide in due parti. La descrizione di ciò che gli esseri umani sono consegna una base antropologica che richiede una costruzione della vita etica e politica che si situa su di un altro piano,